Amiche e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti alla 28ª puntata della quarta stagione di Scusate il Disturbo, il podcast che vi tiene compagnia ogni settimana per tutta la stagione NFL che non c'è più, ma anche oltre che adesso. In apertura, come sempre, un ringraziamento a The Cutting Edge, il contenitore che ci ospita, insieme a tanti tanti altri podcast dedicati al football americano e non... Questa sera insieme a me, Giovanni Ganci, parlare di football americano, ci sono Mauro Rizzotto, Marco Santini, Massimo Foglio, Alessandro Taraschi ed Emanuele Sortino. Molto probabilmente più avanti dovrebbero fare una capatina anche Andrea Ghezzi e Alberto Cantù. Allora, questa sera un solo argomento all'ordine del giorno: il rinnovo del contratto tra NFL e NFLPA, l'associazione che rappresenta i giocatori. Per iniziare così con qualche informazione generale, innanzitutto un saluto agli amici che mi tengono compagnia questa sera, così allertati all'ultimo, perché noi non dovevamo essere in onda, poi invece abbiamo deciso di esserlo, e quindi vado, provo da est a ovest, vediamo se ci riesco. Buonasera Mauro.
Direttore, ma il rinnovo del contratto tra Adult Magazine e la sua crew, di quello di quando ne parliamo?
E quando scade, fra 7 anni.
Ah, ecco. Buonasera a tutto il folto pubblico.
Poi continuiamo verso est, vediamo se ci azzecco. Buonasera Alessandro Taraschi e bentornato nei nostri studi, come si dice nei posti seri.
Buonasera a tutti, alla 28ª puntata, quest'anno ci sono ancora.
Meglio tardi che mai, così suol dire. Continuiamo ad andare verso ovest. Buonasera signor Santini.
Buonasera a tutti quanti voi altri.
A voi altri,
okay. Voi altri.
Poi continuiamo la nostra escursione e siamo Sabaudi. Buonasera Massimo.
Siamo Sabaudi silenziosi.
Sì.
Ah, ecco, uomini, no, di poche parole, uomini di poche parole.
Ci sono gente concreta.
Non vale. Dicevo, buonasera a tutti gli uni, visto che gli altri li ha già salutati Marco.
Ecco. E poi continuiamo la nostra escursione verso ovest, ma verso il lontano ovest.
Ecco, infatti direttore, volevo dirgli, usciamo da questi territori flagellati dal coronavirus, per piacere.
Esatto, prendiamo una boccata d'aria buona collegandoci con Boulder, Colorado. Buonasera Emanuele.
Buonasera, dipende cosa intendi per aria buona da queste parti, però...
Ma non avete l'impressione che Emanuele si senta benissimo?
Ma
si
guarda
sente,
che
la voce si sente
davvero, esatto. Ma è successo qualcosa? Perché mai sentito così bene Emanuele in vita nostra?
È successo che qualcuno che ha deciso che devo sposarla mi ha regalato il microfono qui, il John Holmes, come avete definito prima, per San Valentino. Arrivate in ritardo e per il nuovo podcast
è che ha sbagliato.
Magnifico bootleg.
Non è che ha sbagliato,
era per lei, dici?
Ma non so,
potremmo chiederglielo, però.
Ma tanto
io
lei
qua...
non capisce quello che stiamo dicendo, per cui
esatto. Qua il Blue Yeti blu me lo tengo.
Blue Yeti. Solo quella fortuna, Emanuele, che lei non capisce quello che noi stiamo dicendo. Allora, dai, abbiamo puntata dedicata esclusivamente al rinnovo contrattuale e l'abbiamo messa in piedi così all'ultimo, un po' per capirci qualcosa di più noi e un po' per così cercare di dare qualche punto fermo su quello che sono le trattative in corso. Allora, inizio io con
le frittelle, dove sono state messe, tanto perché così dopo le apriamo.
E sono tutte a destra.
Ah, ok.
Tutte a destra. Allora, qualche informazione generale prima di iniziare la discussione vera e propria. Allora, l'attuale contratto è stato firmato nel 2011 e scadrà nel marzo, diciamo, 2021, cioè al termine della stagione 2020. Durata 10 anni, come è di 10 anni quello su cui stanno discutendo per il rinnovo. Le trattative tra le parti sono iniziate diversi mesi fa, non è una cosa recente, ci sono già stati diversi incontri. I proprietari dell'NFL hanno detto sì alla bozza di accordo che hanno trovato con l'associazione dei giocatori, mentre invece il comitato esecutivo della NFLPA, che è un organo consultivo, ha detto di no con 6 voti contrari e 5 favorevoli al rinnovo. Adesso nei prossimi giorni voteranno i 32 rappresentanti di squadra. Se ci sarà una maggioranza di voti a favore, il voto passerà a tutti i giocatori della NFL. Se invece i 32 rappresentanti voteranno di no, la proposta di rinnovo sarà diciamo automaticamente respinta dalla dall'associazione dei giocatori, e questo vuol dire che porta tutto a riniziare con le trattative. Quindi questa è un po' la situazione. Su Adol Magazine trovate un po' di articoli che vi spiegano la situazione del momento, su quali sono i punti di discussione. Detto così, in poche parole, i proprietari propongono di aumentare di un 1% il salary cap, diciamo, a disposizione della quota di revenue di incassi a disposizione dei giocatori, e di aumentarla di qualcosina di più in caso che i giocatori accettino la 17ª partita. Hanno fatto
così 1% che cuba più o meno quanto? Perché diamo anche un ordine,
ma intorno ai 5
mezzo miliardo.
Mezzo miliardo, appunto. Sì, esatto. Cioè, sì, no, giusto. Poi hanno proposto di incrementare tantissimo del 25% il salario minimo dei giocatori, sia dei rookie che di quelli, diciamo, veterani. E per inciso ricordiamo a tutti che più o meno tra il 70 e il 75% dei giocatori NFL è al cosiddetto minimo contrattuale. Quindi questo per farvi capire anche su che base va a incidere una proposta del genere. La possibilità di avere il fondo pensione, l'assistenza sanitaria anche dopo essersi ritirati. Insomma, ci sono un po' di argomenti di discussione che poi ne parleremo durante la puntata. Io comincerei a fare così, no? Darei prima la parola ad Emanuele Sortino, che si è già espresso su Adol Magazine contro questa proposta di rinnovo, e quindi adesso Emanuele ci spiegherà brevemente da dove arriva la sua contrarietà. Poi allora, aspetta, vai, stai, vai, calmo, stai calmo, respira. Poi la parola ad Alessandro Taraschi, che ha scritto per Adol Magazine perché una delle proposte che i proprietari vogliono far entrare in questo rinnovo del contratto, anche se potrebbero far di testa loro, a dire la verità, che è quella dell'allargamento dei playoff, anche Alessandro si è espresso, e dopo Mauro, Marco e Massimo, chiedo a loro qual è il loro parere e delle varie proposte presentate, quali ritengono siano magari di facciate, quanti altri invece possono veramente andare a incidere sul discorso. Ok, quindi bene o male ho dato l'ordine dei lavori, cominciamo con Emanuele.
Allora, ritengo che ci siano molte cose buone in questa proposta, dal fatto che la quota di distribuzione sia più elevata, dal fatto che il numero di giocatori passa da 53 a 55, così come ci sono sempre due slot in più, due giocatori in più per gli active player durante la partita, la practice squad, eccetera eccetera. E ci sarà poi praticamente gli permettono di usare cannabis anziché oppioidi per il dolore, per le botte. Il problema arriva dal... ci sono tanti problemi per quanto mi riguarda. Il primo è l'NFL ha parlato tanto di infortuni, tanto di concussion, quindi di traumi cerebrali, eccetera eccetera. L'aumento di una partita va contro questa dichiarata volontà di proteggere i giocatori, perché comunque è una partita in più. Come ora rimane sempre una bye, per quello che si è potuto capire. Inoltre, il fatto che le partite passano da 16 a 17 significa che tu hai un incremento del 6,25%, proprio da 16 a 17 incrementi del 6%, più del 6%, quando hai un aumento da 47 a 48,5, che non è pari a questo incremento. Ci metti anche che in questa 17ª partita i giocatori possono ora come ora, se a meno che non ci siano clausole contrattuali dei singoli giocatori con le squadre, i giocatori non possono essere pagati più di $250,000 a partita, cosa che JJ Watt per ogni partita solo di game check prende più o meno $1,000,000. Poi da un certo punto di vista ci sono dei problemi filosofici. I giocatori odiano la franchise tag, perché il franchise tag è un modo che ha l'owner, la squadra, di controllare il futuro del giocatore. Uno finisce i 4-5 anni se è un primo giro, ci sono a questi altri 2 anni che la squadra può usare per taggare il giocatore, cioè tenerselo contro la volontà del giocatore stesso. Sul resto c'è anche il problema dei contratti, non sono ancora garantiti, facendo un esempio, l'MLB, l'NBA e l'NHL che hanno sistemi di salary cap diversi, tutti i contratti sono garantiti. Cosa vuol dire? Che se io prendo un giocatore, io gli do 30 milioni in 3 anni, non c'è la parte garantita e la parte che poi si vede. Quello che noi sentiamo è rilascio gli permette di risparmiare 10 milioni, eccetera, eccetera. Questo è probabilmente un punto su cui potrebbero anche puntarsi. È complicato su questo. Quindi ci sono tutta una serie di problemi dal punto di vista monetario, di sicurezza.
Emanuele. Diciamo quelle che hai elencato sono le ragioni per le quali tu dovessi esprimere il tuo voto, voteresti no a questa proposta. Le basi ci sono, ma non sono ancora tali da garantire un parere favorevole.
Secondo me l'inizio è buono, ma non è un contratto finale. Questa è una cosa su cui si può discutere, si può ampliare. Ma la questione della 17ª partita è fuori di testa, che non vengono pagati un quarto. JJ Watt avrebbe pagato un quarto, significa che tu, prendo nel mio caso Von Miller, che prende più o meno la stessa cifra per il contratto, significa che lui alla 17ª partita contro i Chargers, che magari si stanno giocando i playoff, viene pagato un quarto di quello che veniva pagato la settimana prima. Questa cosa non sta né in cielo né in terra, sinceramente.
Ok, perfetto, grazie Emanuele, abbastanza sintetico. Adesso a parola ad Alessandro e poi andiamo col nostro giro per cominciare un po' a entrare più nello specifico di questo discorso contrattuale.
Sì, io mi sono concentrato più su quanto beneficio porterebbe ampliare la platea dei playoff alla NFL rispetto alla parte contrattuale che ha ben analizzato Emanuele. E secondo me alla fine della fiera portare da 12 a 14 squadre potrebbe essere un momento importante, il momento giusto per farlo. Perché sebbene io ritenga che 12 squadre ai playoff sia praticamente la formula perfetta per quello che ho visto in questi anni che seguo gli sport americani, 14 vorrebbe dire intanto rendere più competitive le ultime giornate di regular season, e abbiamo visto che ce n'è bisogno perché non è inusuale che le squadre migliori facciano riposare i giocatori migliori nelle ultime gare. E poi si garantirebbe un solo bye, e secondo me il bye è stata una discriminante molto importante negli ultimi anni, perché dalle wild card al Super Bowl è stato praticamente impossibile arrivarci, quindi si garantirebbe solo a chi vince le conference, solo un bye, e sarebbe anche particolarmente importante a questo punto vincere la conference. E quindi si garantirebbe anche una maggior possibilità delle wild card di arrivare, perché uno ci arriverebbe per forza fino in fondo. La NFL ovviamente punta tantissimo su questo, perché vorrebbe dire avere il primo weekend di playoff spettacolare, con 3 partite al sabato e 3 partite la domenica. Poi vedremo come le distribuiranno, se le distribuiranno così o in altro modo. Si garantirebbe più entusiasmo, più partecipazione per le ultime giornate di regular season. Avremmo un bye estremamente competitivo, estremamente importante. È vero che si amplierebbe ancora di più l'importanza, perché se vinci la division sei l'unica squadra che riposa, ma secondo me è un rischio che si può correre. In definitiva spiace abbandonare spiacerebbe, perché poi è tutto da vedere, spiacerebbe abbandonare una formula così rodata, così ben rodata come le 12 squadre di playoff, ma credo che il gioco valga la candela, il rischio si possa correre portarle a 14. Per la 17ª giornata, al netto di quanto ben spiegato da Emanuele, credo che la NFL nel nuovo contratto voglia mettere proprio quello, perché alla fine, parliamoci chiaro, i proprietari puntano a una giornata di football in più, una squadra in più per conference ai playoff, per ampliare ovviamente i ricavi, per guadagnarci di più. È una base contrattuale quella da cui si parte in questi giorni, quella che hanno votato a favore i proprietari in questo momento. credo che con un po' di trattativa magari può arrivare un no adesso, si tratterà ancora, ma penso che troveranno una quadra, perché per due motivi, perché i proprietari hanno intenzione, ripeto, di portare, hanno, secondo me hanno già deciso di portare 17 le partite e di portare, di ampliare i playoff come hanno proposto, e credo che i giocatori alla fine, stimolati da questi, da questa buona base che c'è stata, che è stata proposta, dopo il primo no tratteranno, riusciranno a ottenere magari qualcosa in più, adesso non so di preciso cosa, ma qualcosa magari lo otterranno, e non hanno, a differenza magari dell'NBA, il peso per ottenere il garantito. Il garantito secondo me faranno una fatica incredibile, dubito che riescano ad ottenere il garantito. Potranno ottenere qualcosa in più della base attuale, ma alla fine arriveranno ad un accordo, e sarà un accordo che, per quello che credo, porterà le 17 giornate e le 14 squadre ai playoff. Sulle 14 squadre sono convinto che possa essere un ottimo esperimento, sulle 17 giornate vediamo, a maggior ragione se si fanno 17 giornate meglio ampliare i playoff, perché sennò si rischierebbe di avere troppe partite inutili a fine stagione.
Ok, grazie mille Alessandro, e adesso voglio sentire il parere su contratto playoff di Mauro, Massimo e Marco.
Io cedo un attimo il turno perché ho un problemino col PC.
Prego, andiamo a Massimo e Marco allora.
No, la verità è che lui non sa cosa dire.
No, la verità è che anche il PC ha preso il coronavirus. E non ci sono ancora, non c'è Avas che tenga su questo.
Gli sta mettendo la mascherina, insomma. Vado io, Marco?
Sì, vai. Ok. Così io dico che sono d'accordo con tutti.
Ok, no, perché io sono d'accordo con Alessandro e con Emanuele, quindi no, a parte gli scherzi, dunque, secondo me c'è una questione, come ha giustamente detto Alessandro, i proprietari hanno già deciso, anche secondo me, di portare le partite a 17 e le squadre e una squadra in più ai playoff per ogni conference. Per far accettare questo ai giocatori hanno buttato lì un po' di diciamo un po' di esche sotto forma di aumenti salariali, che poi alla fine, come diceva Emanuele, sono aumenti salariali un po' fittizi, perché se aggiungi una partita, poi quella partita lì vieni pagato meno di tutte le altre, di tutte le altre 16 che già si giocano quest'anno. Diciamo che le due cose, secondo me, comunque vanno di pari passo, cioè non puoi mettere una partita in più di regular season senza aumentare di una le squadre che vanno ai playoff, proprio perché se non aumenti di una le squadre che vanno ai playoff, ancora meno sono le partite, ancora di più sono le partite a fine stagione che sono
inutili.
Quindi è ovvio che le due cose vanno di pari passo. A me, sinceramente, aumentare di uno le squadre ai playoff piace poco, per un motivo. Cioè, o meglio, a me non è che non piaccia aumentare di una la squadra che va ai playoff, ma la conseguenza è che il bye ce l'avrebbe soltanto il seed numero uno, e secondo me è un vantaggio troppo, troppo forte rispetto agli altri. Cioè diventa veramente un favore a una squadra, che capisco che il seed numero uno è importante, però già hai il fattore campo, ancora giochi una partita in meno. Mi sembra un po' di tornare indietro negli anni quando Wimbledon si giocava che il vincitore dell'anno scorso affrontava in finale il vincitore del torneo, praticamente il vincitore del torneo. Lui giocava solo alla finale e il vincitore si giocava tutte le 30 partite prima, no? Quindi in questo senso mi piace poco l'aggiunta di una squadra playoff. Per quanto riguarda invece il discorso della sicurezza dei giocatori, secondo me è un falso problema, perché sono 50 anni che i giocatori giocano 20 partite a stagione, tra regular season e pre-season. Quindi escludiamo i playoff, però fra regular season e pre-season dal 1970 20 partite. Prima si giocavano 6 di pre-season e 14 di regular season, adesso se ne giocano 16 di regular season e 4 di pre-season. È vero che le partite di pre-season sono sicuramente meno intense di una partita di regular season, e sicuramente i titolari, diciamo così, giocano molto meno e danno molto spazio a giocatori che magari proprio non faranno neanche il roster. Però comunque, dal punto di vista della sicurezza dei giocatori, una partita in più, una partita in meno, visto che comunque il totale è sempre lo stesso, secondo me fa poca differenza, anche perché, come sottolineava giustamente Alessandro, tante squadre ormai a fine stagione fanno riposare i titolari in vista dei playoff, quindi in pratica giocano una partita in meno di regular season, quindi per me tutto ruota intorno alla doppia modifica di aggiunta di una squadra dei playoff e aggiunta di una partita in più di regular season. Il resto è tutto contorno che poi farà, diciamo così, scornare ancora un po' i giocatori e i proprietari, ma secondo me è tutto abbastanza già deciso.
Allora, io sul discorso salariale farò parlare il mio agente, perché io ci capisco un accidente e non ho avuto tempo di approfondire. Riguardo il discorso dei playoff 14 invece che 12, diciamo che è un'arma un po' a doppio taglio, secondo me, perché è vero che con 14 squadre sicuramente le ultime giornate probabilmente quantomeno potrebbero essere più interessanti, perché essendoci più squadre nella lotta, ovviamente le sfide sono ancora valide. Però d'altro canto è anche vero che finirebbero nei playoff squadre anche che finiscono con un record di 7-9, 8-8, che sinceramente non è che se lo meritano proprio di finire i playoff, e quindi diciamo il livello potrebbe un pochettino abbassarsi. È vero che una partita in più nel weekend, sabato e domenica, sarebbe comunque un colpaccio per la NFL, però ha vantaggi e svantaggi. Per quanto riguarda le 17 partite, non lo so, io non è che sono un po' più tradizionalista, non è che mi trovo molto d'accordo. Sicuramente dovrebbero diminuire quelli di pre-season, perché come diceva Massimo, vabbè, una volta addirittura erano 6, ma anche negli ultimi anni poi le partite di pre-season hanno avuto sempre di più una valenza sempre più inferiore, nel senso che ne abbiamo anche già parlato, negli ultimi 2 anni sostanzialmente ci sono squadre i cui titolari in pratica vedono il campo forse per qualche azione, quindi si è ultimamente dato più spazio agli altri, e quindi quelli che devono fare il roster piuttosto che i rookie, quindi già il livello era abbastanza infimo della pre-season, adesso lo è ancora di più, quindi 4 partite sicuramente sono
3, Marco, 3 con le 17 diventano 3.
No, se ne fa, no, sì, adesso sarebbero 4, dopo sarebbero 3. Io a me piacerebbe di più che le squadre magari avessero 2 bye invece che uno solo, cioè mantenere le 16 partite, che mi sembra anche un numero corretto, e spalmare un po' di più la regular season in modo tale da comunque avere 18 giornate e quindi avere introiti maggiori, perché ovviamente la giornata, la domenicale, se ne aggiunge una. Però non lo so, come dite voi, è probabile che i proprietari comunque abbiano già ormai sotto chiave il fatto di aumentare una partita, e il discorso salariale che dicevano noi all'inizio, che i giocatori comunque verrebbero pagati in proporzione meno, non è da sottovalutare, quindi ci sarà aspra battaglia. Già qualche giocatore tipo JJ Watt o Sherman si sono già abbastanza esposti su Twitter, e quindi questo sarà un discorso molto i compromessi, insomma, vedremo quali salteranno fuori. Ecco, però a me le 17 partite sinceramente non attirano molto.
Allora, prima di dare la linea a Mauro, un saluto dall'uomo che ci illumina dall'alto e dalla passeggiata del cane. Ci sei, Andrea? Vediamo, perché noi un po' di Rockets lo prendiamo volentieri. No, non lo sentiamo. No, no, niente, non è, non c'è Andrea. Quindi vai Mauro, vai tu col tuo parere sulla questione.
Allora,
scusa Mauro, volevo chiedere a Emanuele cos'era il Calaricep, perché non ho
Calaricep. No, ce lo siamo chiesti in tanti.
Ho detto Calaricep. Oddio,
è il microfono nuovo, secondo me fallo parare. Esatto. Un attimo, perché
Calaricep, non salary cap.
Okay. I Denver Broncos ci sono anche.
Non ha fatto commenti sui Denver Broncos.
Non ha sentito. C'è anche le cuffie che non vanno oltre che il microfono.
No, i Denver, quella è un'altra. Il Denver Broncos è Denver Broncos.
È stato spiazzato dai Denver Broncos.
No, 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 perché questa cosa del Denver Broncos è una cosa che facciamo io e il mio collega a Trento. Del bere tanto, diventare drunk, quindi Broncos, dove lascia stare. Troppo è lunga.
Allora, io non ho approfondito i dettagli del contratto come ha fatto Emanuele, non sono ancora andato a sviscerare la cosa e non so se mai lo farò, perché tra un po' comincia la free agency e poi il tempo è quello che è, eccetera eccetera, e comunque mi fido di quello che ha detto Emma, però la mia impressione è sostanzialmente: sono d'accordo con Alessandro quando, mi pare che è stato lui a dirlo per primo, quando dice che fondamentalmente l'obiettivo al quale i proprietari ha detto ok, vogliamo, si arriva qui, sono le 17 partite. Non credo che questo sia già in cassaforte, perché non penso che sia possibile per i proprietari organizzare un calendario su 17 partite senza avere l'approvazione del sindacato giocatori, a meno che non si giocano a flag football tra i proprietari. Mentre è diverso, credo che possano tranquillamente modificare la formula allargando i playoff senza portare a casa grosse approvazioni, ma l'obiettivo ultimo chiaramente è quello del giocare una partita in più, allargare la torta, ampliare i ricavi, allungare la stagione. Tant'è che anche in una puntata di qualche tempo fa si diceva che uno dei primi paletti che aveva messo l'NFL era il fatto che il Super Bowl non si sarebbe mai spostato dalla prima settimana di febbraio, e adesso, se non ho letto male, ci sono aperture sul fatto che potrebbe anche slittare in avanti di,
speriamo,
o meno,
no, di due settimane. Sarebbe di due settimane, arriverebbe sul President Day, che è circa, quest'anno è stato il 16, esatto,
cioè, il
17. Sì, che praticamente è come la nostra Pasquetta, tra virgolette, a prescindere che tutte le feste americane vengono di lunedì, tranne il 4 luglio e Natale. Hanno la scusa di rendere... però qua ci sono un sacco di ebrei, è complicato, diretto.
Pasqua,
il ringraziamento il giovedì, comunque c'è tutta una serie di cose che solitamente il Labor Day,
le feste erano di lunedì.
La maggior parte delle feste sono il lunedì. Boom. quelle comandate sono il lunedì.
No, comunque, non comandate. Scusate.
Non mi fate confusione.
Scusa, ma Titty Tuesday non è di martedì?
Quello è un'altra cosa.
No, però ragazzi, tornando sul punto, Goodell ha detto chiaramente che non cambierebbe la data di inizio della regular season, sposterebbe di una settimana il Super Bowl, punto. 17 allora, partite senza due bye week, solo un bye week.
Ci sono due motivi.
L'ha detto
direttore.
Lo so, ve lo sto dicendo che è così, punto. Il commissario ha detto che
i motivi sono semplici. Scusa, io non parlo più. No, se posso. I motivi sono semplici. I rating ad agosto, a fine agosto, non sono, tra virgolette, buoni quanto quelli di settembre. Poi qui c'è la cosa che il Super Bowl il giorno dopo già
credo che non siano buoni.
In generale non sono buoni.
Ma in generale, comunque, figa, gioca il Super Bowl a fine agosto, vedrai che non sono buoni.
allora,
in generale i rating dipendono da cosa gli offri, non raccontiamoci.
Questo è anche vero, questo è quello che pensano i proprietari delle squadre. Inoltre ci sono, il problema di slittarlo viene da due fattori. Il primo, che c'è l'All-Star Game, che solitamente è nel weekend del President Day, quindi che è due settimane dopo il Super Bowl.
Scusa, questa è una cosa che ti ho già fatto notare in un altro podcast. L'All-Star Game quale?
Quello dell'NBA.
Ecco,
hai ragione. L'altro è che poi inizia a esserci la NASCAR, come è stato questa domenica. Quindi ci sarebbero tutta una serie di problematiche da andare a discutere anche con le altre federazioni. E il problema di Godel è questo: se riusciamo a non spostare e mantenere lo status quo, meglio. Un sacco di americani, a cui mi ci aggiungo pure io, se la domenica del Super Bowl, anzi, se il lunedì dopo la domenica del Super Bowl non devo andare a lavorare, oh, meglio, perché quando uno va a vedere la partita a casa di amici, si diventa veneti per farla veloce. Si diventa veneti tra il mangiare e il bere. E già il giorno dopo la produttività americana cala di tipo del 30-40%, una cosa del genere, per la cosa giornaliera. È una cosa, c'è un picco, bestiale.
Non vorrei sembrare uno intento a difendere il proprio orticello, però mi risulta che tra quanto si mangia da noi e tra quanto si mangia, non lo so, in una regione a caso a te cara, la Sicilia, c'è una leggerissima differenza.
Vero? Si mangia tra livelli veneti e siciliani, ma i siciliani non si raggiungono mai.
Va bene, dai, Mauro, vai a concludere.
Potrei finire il mio intervento, che certo. Mi sono già dimenticato cosa volevo dire.
Scusi.
Adesso devo far mente locale e ricordarmi cosa dovevo dire. Non me lo ricordo più. Allora, ricominciamo da zero. Io cosa credo? Io credo che sostanzialmente il punto d'arrivo che si sono posti i proprietari sia le 17 partite. Questo è la cosa. Il punto è, ragazzi, vabbè, nonni, dobbiamo arrivare a questo obiettivo. Perfetto, tutti uniti, tutti coesi a questo obiettivo. Come ci si arriverà è un altro discorso, e qui si apre il fronte di trattativa. Io sono assolutamente convinto che alla fine il punto d'incontro sarà trovato sulle 17 partite, sull'allargamento dei playoff, ammesso che serva un consenso dei giocatori sull'allargamento dei playoff, e no, però a quello si arriverà. Il come, ed è tutto quello che ha dettagliato Emanuele nel suo primo intervento, secondo me è quello che ancora può essere limato. Sono d'accordo con lui su questo, cioè ci sono ancora margini di trattativa, nel senso, sono d'accordo con Massimo quando dice che le 17 partite sono un falso problema, anche per me, non perché non sia giusto, cioè non finisca che prendano più botte, che abbiano danni fisici, eccetera, eccetera, ma siccome sono atleti professionisti che hanno scelto quella carriera coscientemente, non gliel'ha ordinato il medico, sono tutti consapevoli che al giusto prezzo si fa tutto. Il problema è trovare il giusto prezzo, ed evidentemente, viste le perplessità dei rappresentanti dei giocatori, eccetera, questo giusto prezzo, che come ho già detto in altre volte, non è necessariamente solo monetario, ma è allargato a un discorso complessivo, globale, i roster, i benefit, il fine carriera e tutto quanto, questo giusto prezzo evidentemente non è ancora stato trovato. Ma nel momento in cui sarà trovato, e qui saranno superate le perplessità che in questo momento l'associazione giocatori sembra stare esprimendo, poi magari domani viene approvato tutto e siamo tutti felici, nemmeno io ho dubbi che la forma del contratto sarà quella sulle 17 partite. Per quanto riguarda l'allargamento dei playoff, io fondamentalmente non ho un livello di affezione così spasmodico sui playoff a 12 piuttosto che sui playoff a 14, cioè a me interessa che ci sia uno spettacolo. Su una lega a 32 squadre non trovo scandaloso che ce ne siano 14 che vanno ai playoff, tanto i Dolphins non ci andranno lo stesso, per cui alla fine vivo nello stesso modo, per cui va bene, mi vanno bene. Credo che il premio, e concordo in parte con quello che ha detto Massimo sul fatto che è sicuramente il bye solo alla prima diventa un premio molto più ambito, non so se sproporzionato o meno, però sicuramente molto più ambito. Penso a quello che ha detto Alessandro, che contribuirà ad aumentare un po' di più la competitività nella fine della giornata, nel senso che diventa veramente un premio consistente. Poi non è detto che finisca come a Wimbledon quando c'era il challenger che sfidava il defender, o come era in Coppa America fino a qualche anno fa, tanto per dirne un'altra. Però perché poi nei playoff in partita secca alla fine sappiamo che può succedere di tutto. Che possa togliere un po' di fascino, no, non credo. Che sia un premio molto più ambito, sì, quello sì. Per cui non ho una preferenza, che se sia 14 squadre va bene, l'importante è che poi ci siano partite meritevoli di essere viste con l'etichetta playoff.
Perfetto, grazie Mauro. Io sono... Prego.
Posso, Giovanni, solo sì, una postilla che mi ero dimenticato prima. No, nel senso che dà un altro vantaggio portare i playoff a 14, e io starei sempre in qualsiasi lega sotto il 50%, per l'NFL è 16, quindi siamo ancora in un'ottima posizione. L'altro vantaggio è di consentire a squadre in division estremamente competitive con buoni record di giocarsi la post season, perché abbiamo visto anche negli ultimi anni è giusto premiare chi vince la division, secondo me, perché sono affezionato alla vittoria del titolo divisionale. Però chiaramente ci sono division più o meno competitive, ci sono squadre che con ottimi record, ottime squadre che non riescono a vincere la division, altre in division più scarsotte che invece vanno ai playoff, e quindi secondo me porterà.
È sparito un Taraschi, è sparito,
magia.
Chi ha fatto la magia?
Niente, da solo, se l'ha autofatta. Stavo parlando e non c'era più. Niente, vediamo se...
L'abbiamo perso.
Beh, mentre lo aspettiamo, ricordo l'ipotesi di FantaFootball che è venuta fuori nella chat l'altro giorno, di una division in cui tutte e quattro le squadre finiscono a 13-3, e con l'attuale sistema di playoff sicuramente una dovrebbe stare fuori dai playoff.
Allora,
le altre che farebbero schifo intorno.
Taraschi, vediamo se riesce a rientrare a breve, perché ha detto che gli si è spento tutto. Quindi vediamo se Ale riesce a rientrare nella conversazione. Intanto aspettiamo Alessandro fino al suo ragionamento. Vi dico la mia, aggiungo magari qualche altro elemento al discorso. Allora, il primo elemento è questo, che è qualcosa che ho letto negli ultimi giorni. Mi aveva incuriosito molto il fatto che il comitato esecutivo dell'NFLPA avesse votato contro una proposta di rinnovo che aveva trattato. In che senso? Che essendo le trattative svolte trattative anche durante la stagione, nessun giocatore in attività ha partecipato ai tavoli di discussione perché aveva altro a cui pensare, e quindi c'è questo comitato esecutivo che è quello che ha portato avanti la trattativa con i proprietari, e seppur in contatto con i giocatori sull'avanzamento dei lavori, ed erano assolutamente convinti di aver fatto un ottimo lavoro nella bozza, diciamo, di contratto. Quando si sono accorti che così non era, ha citato Marco dei tweet di JJ Watt e di Richard Sherman, sembra che una parte di queste persone abbiano fatto marcia indietro dicendo: vabbè, guardate, noi non siamo giocatori, l'abbiamo fatto per voi. Molti di questi sono ex giocatori anche, non stiamo parlando di persone completamente scollegate, e quindi se di questi siamo dato contro, praticamente rendendo tutto un po' più incasinato, ecco, perché se ci fosse stato a favore il pronunciamento del comitato esecutivo, il voto dei giocatori sarebbe arrivato molto prima, secondo me. Quindi sì, questo...
Io ho anche l'impressione, poi è verissimo quello che hai detto tu, nel senso che all'inizio le contrattazioni sono state seguite da un comitato perché i giocatori erano in altre faccende affaccendate, però io ho anche l'impressione che ci sia più coesione sul fronte contrattuale tra i proprietari di quanta non ce ne sia tra i giocatori, nel senso, un po' si rilaccia al discorso che facevo prima, nel senso che tra i proprietari c'è una consapevolezza, secondo me, abbastanza precisa di dove vogliono andare a parare. Vogliono le 17 partite, punto, e quello che è l'allargamento dei playoff è quello. Tra i giocatori ci sono le fazioni, cioè, c'è una situazione un po' più fluida, nel senso che a qualcuno non c'è la consapevolezza di come arrivarci, di quale sia il miglior modo per di quale sia la contropartita migliore da ottenere. Cioè, c'è forse un po' più di un po' meno coesione, cioè questa è un po' la mia impressione.
Ed infatti, in questo momento, Mauro, senza volerlo, hai anticipato il mio secondo pensiero.
No, non è che l'ho anticipato, ti ho lanciato.
Bravo.
Esatto, manca la sigla.
Ok, il mio secondo pensiero su questo argomento, che i proprietari hanno capito qual è l'anello debole, diciamo, del fronte dei giocatori, quel 70% di cui vi ho detto all'inizio che è al minimo contrattuale e che si vede proposto da questo contratto un aumento del 25% del proprio stipendio. A queste persone, parlo molto a livello generale, non credete che interessi più di tanto il discorso della 17ª partita? Anzi, per queste persone è l'occasione per avere un introito in più rispetto a quello che hanno adesso. A queste persone interessa prendere qualcosa di più, 25% di aumento, come ha ricordato Emanuele, avere la possibilità di poter utilizzare marijuana al posto dello schifo che prendono adesso, chimico, per combattere il dolore, avere la possibilità di avere un'assistenza sanitaria anche post carriera, avere un minimo di copertura assicurativa post carriera. Questi sono i punti su cui i proprietari hanno insistito e che hanno individuato come il cosiddetto ventre molle della controparte. Quindi tutta
anche
questa
quota, Giovanni, prego. È gente che mediamente
3 anni e mezzo di carriera.
Esatto, primo, e non ha accesso ai contratti pubblicitari nella stessa misura di quanto ce l'hanno giocatori più famosi, chiaramente, quindi ha anche minori, non zero, ma comunque minori possibilità di avere entrate consistenti da altre fonti.
Quindi ritornando a bomba e poi lasciando ancora la parola per un giro conclusivo, io credo che il grande ritardo con cui l'associazione dei giocatori stia portando avanti il suo processo decisionale è dovuto anche a questo. Prevedo che molti giocatori stiano dicendo al proprio rappresentante: uè, non fare il pirla, perché ricordati che te sarai bello, bravo e forte, tu sei Sherman, tu sei Watt, non so, Sherman sono sicuro che è rappresentante dei 49ers, non lo so se lo Watt o dei Texas, ma al di là di questo, tu sei bello, tu sei ricco, tu sei bravo, prendi fior di milioni di soldi, di dollari, e come ha detto Emanuele, 250.000 dollari non ti cambiano nulla, e questa è l'analisi di Emanuele da questo punto di vista, questa è la corretta. Ma a me avere il 25% di più di stipendio, contando quanto poco gioco, inteso come durata della carriera, e quanto poco prendo, mi fa invece veramente comodo. Ecco, io credo che sia qui il punto in questo momento della discussione all'interno dei giocatori, quanto questa parte riuscirà a influenzare i 32 rappresentanti che, ripeto, devono votare loro per primi a favore dell'accordo e di conseguenza poi dopo nel voto generale dei giocatori. Detto questo, è comunque un accordo tra le parti e, come sappiamo, a tutti i livelli.
Giovanni,
prego.
Posso farti una domanda?
Certo.
Ma i rappresentanti votano per espressione o per loro convinzione?
Ho cercato di capirlo, Massimo, sono onesto. E credo che i 32 rappresentanti, una volta eletti dai propri compagni di squadra, siano abbastanza liberi di fare quello che vogliono. Nel senso che è un concetto, credo, molto più americano che non europeo della rappresentanza, della rappresentatività.
Ecco, nel senso che a me viene da pensare, sono rappresentante dei giocatori, porto questo contratto all'interno della mia squadra, se la maggior parte mi dice di sì, io voto sì, se la maggior parte mi dice di no, io voto no.
E non credo sia così perché...
infatti.
Esatto, da quello che ho letto, Massimo, da quello che ho letto non credo sia così. Credo che ognuno sia piuttosto libero. Proprio collegato
però
a questo.
È anche vero che ognuno poi deve vivere in quello spogliatoio,
esatto,
del quale è rappresentante.
Proprio collegato.
Penso che stia anche un po' all'intelligenza delle persone, che quello di farsi interprete delle istanze, cioè, più o meno condivise, credo.
Esatto. Proprio collegato a questo c'è anche il discorso di chi, e non altri giorni scorsi, diceva: vabbè, voi rappresentate i giocatori, dite sì e lasciate a noi giocatori il parere definitivo, perché se voi dite no, noi non possiamo neanche, per regolamento della NFLPA, noi non possiamo neanche essere contattati, noi non possiamo dire: ah no, io volevo fare diversamente, quindi agganciando il discorso. Detto questo, vado a chiudere. È comunque un accordo tra le parti. Un accordo tra le parti presuppone una trattativa. Io credo che la vera via di uscita per tutti e due, e quindi da una parte ottenere le 17 partite e dall'altra far vedere che si è duri e puri e tosti, sarà secondo me un punto di caduta che può essere un aumento di uno 0, della quota di revenue che passa ai giocatori, che contando il giro di soldi che fa l'NFL si parla di molta roba, e in questo modo cercare di arrivare a una conclusione. Chiudo dicendo che ormai non è più possibile, ma se fosse arrivato il contratto prima dell'apertura del franchise period, i proprietari erano disposti a far partire da subito il nuovo contratto, cioè anticiparlo di un anno, in modo che le squadre non avessero a disposizione due tag che per regolamento si hanno nell'anno di scadenza del contratto. Cioè in questa stagione le squadre non possono taggare solo un giocatore, ma ne possono taggare addirittura due, quindi per aumentare un po' l'ansia di questo discorso. E l'ultima cosa che mi sto dedicando, i proprietari sono anche disposti, o non mi ricordo se l'hanno formalizzato in che modo, a mettere sul tavolo della trattativa l'allargamento dei playoff, con ad esempio il fatto di permettere anche alla squadra che ai giocatori della squadra che guadagna il bye di prendere una contribuzione nella settimana di bye, perché in questo momento non è pagata. Le squadre che fanno il bye week, per quella settimana i giocatori non prendono l'assegno perché non l'hanno giocato, loro lo prendono se la squadra gioca. Non si giocano loro, ma se la squadra gioca, può ripetere i contratti. Ma nel caso in cui la squadra non giochi, loro non sono pagati. E l'NFL aveva concesso anche questo, dicendo: guardate, noi possiamo aumentare i playoff quando vogliamo, perché non sono un argomento contrattuale. Possiamo portarli anche a 20 squadre se volessimo, come paradosso, senza che voi ci possiate mettere becco. Ma siamo disposti a mettere sul piatto del tavolo anche questo, per aprire la discussione e quindi concedere qualcosa di più. Ecco, questo è un po' di altro po' di carne al fuoco che vi ho dato qua, e vi lascio adesso con il giro Emanuele, Mauro, Massimo e Marco, e Alessandro, che vediamo se riesce a ricollegarsi per adesso. Sì, Alessandro deve essersi ricollegato, quindi anche lui potrà dire la sua. Ecco, è tornato.
Rockets, ma c'è.
Ecco, perfetto, quindi facciamo questo giro finale in cui vi chiedo un po' di fare un po' gli indovini, quale sarà secondo voi e se ci sarà un punto di caduta. Ultima cosa, se da una parte i giocatori dicono: guardate che noi non ci stiamo, non rinnoviamo, ne riparliamo più avanti, sappiate che siamo disposti a scioperare, stiamo mettendo da parte i soldi, stiamo salvando l'oro, non compriamo macchine, eccetera, eccetera, eccetera. Dall'altra parte i proprietari hanno anche dichiarato che, siccome l'accordo non è una proposta unilaterale loro, ma è arrivata dopo discussioni di mesi con la NFLPA, nel caso che loro ripudiassero quell'accordo, non sono disposti ad altre concessioni. Punto. Ho chiuso. Quindi giro finale di tavolo, come si dice nei posti seri, Emanuele, Massimo, Mauro, Marco e Alessandro.
Allora, credo che questa sia quella che dicevi adesso tu alla fine, direttore, del non saremo disposti a trattare, venga dal cercare di forzare la mano per un motivo strettamente socio-economico. Mi spiego. Quest'anno qui negli Stati Uniti è il 2020, quindi ci sono le elezioni americane, che normalmente il grande picco è tra settembre e novembre, esattamente quando ci sono le partite NFL. Solo che 10 anni fa, quando hanno iniziato a trattare sul contratto attuale, le elezioni erano 2 anni dopo, perché le elezioni americane sono ogni 4 anni, mentre il contratto è ogni 10 anni. Cosa succede? Succede che se l'anno prossimo l'NFL deve andare a trattare i nuovi contratti televisivi, considerando i rating che potrebbero esserci questo settembre, potrebbero essere in qualche modo minori per via delle politiche, e loro sono preoccupati anche di questo, nel senso che vanno dalla televisione a dire pagateci di più, però ovviamente la Fox, ESPN eccetera eccetera, dirà dire ma quei rating sono diminuiti. Quindi probabilmente preferiscono, in una situazione in cui l'economia americana va bene, i rating sono in costante crescita, cerchiamo di chiudere il contratto adesso, andiamo a trattare immediatamente i contratti televisivi. Con questo si aggiunge l'idea di avere...
Però, scusami Emanuele, i televisivi sono 2022, scusami.
La cosa è, con la scusa dei playoff e con la scusa di aggiungere due partite in più dei playoff, che sono tantissimi soldi, si va a trattare a quel punto. Noi vi diamo immediatamente le 14 squadre, trattiamo immediatamente, non facciamo le cose magari tra 2 anni, si va in recessione, 2021-2022, quando le corporation televisive hanno i soldi, si fa immediatamente, si chiude il deal, l'accordo immediatamente, e noi per 10 anni siamo tranquilli per quello, con la forza di avere, abbiamo i giocatori, abbiamo le partite, abbiamo la 17ª partita in più, cosa che devono andare a discutere con le agenzie televisive, con le corporation televisive, si aggiunge anche la parte di playoff, e a quel punto poi c'è anche tutto il discorso, che ne so, di Amazon per esempio, che Amazon spende qualcosa come 90 milioni ogni sera, ogni giovedì sera, per mostrare la parte di streaming. Metti che Amazon voglia pagare molto di più per vedere la partita della domenica mattina, domenica sera per esempio, che per ora le partite di playoff sono all'una alle 4 del sabato e alle 4, cioè l'una alle 4 del sabato e 4-6, comunque ci sarebbero due slot liberi. Quanto Amazon sarebbe disposta a pagare per averlo, e quanti introiti si possono fare la pubblicità da quello? Secondo me stanno forzando la mano per avere carta libera per poi andare a discutere i contratti televisivi, per tutti i motivi che vi ho spiegato. Facendo l'ora e non tra un anno, si potrebbero andare a guadagnare molti soldi per la federazione. Questo è il mio pensiero.
Sì, tra l'altro non bisogna dimenticare anche, mi sembra che tu non li abbia citati, i soldi delle scommesse che dovrebbero arrivare. E quindi,
ancora non si sa quando,
appunto,
quello
prima fanno e più è probabile che i soldi delle scommesse arrivino quando il contratto è già definito, e quindi non debbano, almeno per altri 10 anni, spartirsi i soldi delle scommesse anche con i giocatori. Quindi quello è un altro, secondo me, è un altro punto per cui i proprietari stanno cercando di spingere per un accordo anticipato. Ripeto, hanno sparso soldi un po' dappertutto proprio per invogliare i giocatori a chiudere questo contratto in fretta. Tutta questa fretta, come dici tu, avrà sicuramente una motivazione, per cui bisogna vedere, come diceva Giovanni, la differenza di idee tra i rappresentanti dei giocatori e i giocatori, che appunto per la maggior parte vengono fortemente incentivati da questo contratto. Quindi secondo me bisognerà vedere quanto spazio verrà dato ai giocatori piuttosto che soltanto ai rappresentanti.
Non mi ricordo più se toccava a me o a Marco, quindi parlo io, così poi Marco può essere d'accordo con tutti. Secondo me chiudono così come sta adesso. Così. Boldo.
Finito?
Sì.
Che voglia. Non lo so, ci sarà un po' di lotta, però ecco, il punto che non avevo considerato è quello che ha detto Giovanni prima, del peso che potranno avere i giocatori, diciamo quelli di fascia non alta, insomma quelli che prendono tra il minimo o qualcosa in più, e che da questo accordo sicuramente vedrebbero crescere, diciamo, in maniera abbastanza sostanziosa il loro introito. Quindi a questo punto diventa fondamentale il fatto appunto se questi rappresentanti, come, se come si dice, vengono diciamo, invitati a, diciamo, a lasciare la patata ai giocatori in modo tale che loro si possano esprimere. In questo caso forse appunto, visto che la maggioranza dei giocatori non sono quelli multimilionari, c'è la possibilità che appunto venga accettato, magari faranno qualche concessione a destra e a manca, però è stato così tutto ben articolato che insomma andare a stravolgere tutto, non so chi è che possa avere da guadagnare da un impasso o addirittura uno strike o qualcosa del genere.
Alessandro, a chiudere, visto che sei tornato tra noi.
Spero mi sentiamo decentemente, anche se non bene. Ma secondo me è una trattativa, quindi la trattativa, la proposta sinceramente per la base dei giocatori mi sembra buona, mi sembra interessante, ed è uno dei motivi per cui il peso dei giocatori dell'NFL, la leva che hanno i giocatori secondo me è inferiore rispetto alla NBA, dove sono molti meno e hanno ovviamente più forza. In questo caso è allettante per la gran parte dei giocatori quello che è stato proposto. È anche vero che proprio perché è una trattativa ci potrebbe essere il primo rifiuto, l'NFL che mette sul piatto qualche soldino in più, non cifre astronomiche in più perché secondo me già adesso si sono sbilanciati rispetto a quello che era prima, qualche soldino in più, e poi bisogna andare a vedere su quelle che Emanuele ha ben spiegato essere grossi nodi, vale a dire i garantiti, e per me lì non se ne va fuori, cioè l'NFL non cederà mai sul garantito, e i franchise tag. Non so, e qui sarebbe bello anche discutere magari in una prossima puntata, dire cosa ne pensi tu, qual è quello che può cadere, qual è quello che non può cadere. Secondo me si potrebbe limare qualcosa su franchise tag, dare qualche concessione ai big dell'NFL. Non credo che si vada verso un annullamento di questo tipo di contratti, e alla fine penso che, allora io sono d'accordo con Mauro, nel senso che secondo me alla fine si firmerà questo contratto, non dovesse andare in porto subito, basterà poco, basterà rilanciare di poco l'NFL per arrivare a dunque.
Perfetto, perfetto, grazie Alessandro. Quindi siamo al termine di questa 28ª puntata di Scusate il Disturbo, dedicata esclusivamente al rinnovo del contratto tra NFL e i giocatori.
Possiamo uscire le frittelle adesso?
Sì, adesso sì.
Adesso comunque sì. Io ho ancora una visione, no?
Frittelle.
I proprietari e i giocatori non si mettono d'accordo. Nel 2021 l'NFL sciopera e la XFL fornisce a tutti i giocatori replacement, e quindi ci vediamo una bella stagione come nel 1987 con il replacement, le riserve.
E ci rifacciamo un film.
Anche Shane Fico?
Non lo so, se è un po' vecchiotto ormai.
E poi si fa XFL contro NFL backup.
Esatto.
Via, benissimo, vedete cosa fa l'ora, ci fa diventare lisergici, guardate, e non abbiamo ancora mangiato le frittelle, quindi voglio dire, non abbiamo ancora mangiato le frittelle, quindi chiudiamo questa 28ª puntata. Non vi so dire se ci saremo settimana prossima, ormai noi viviamo alla giornata, fuori dalla stagione ci possiamo permettere questa sorta di relax. Ringrazio quindi, per avermi fatto compagnia questa sera, Mauro Rizzotto, il frittellaro.
Prego, direttore, a crema per me, anzi zabbaione.
Perfetto. Marco Santini, l'appoggiatore.
Frittelle, buonanotte.
Massimo Foglio, il sabaudo.
Buonanotte a tutti, frittelle per tutti.
Emanuele Sortino, l'arancino.
Buonasera, buonanotte a tutti. E io vi ricordo che domani esce la seconda puntata di The Bootleg, che ha fatto grazie a voi un grandissimo successo. Sono veramente orgoglioso e mando anche saluti da Alberto. E quindi noi ci sentiamo domani.
Grazie a voi noi o grazie a voi loro?
Both.
Ah, both, ok.
Tutti, grazie a voi. Come voi?
Ok, voi. Plurale maiestatis, perfetto. E un saluto e ringraziamento ad Alessandro Taraschi per averci portato la sua conoscenza, la sua estrema cultura all'interno di questo covo di persone che non vedono l'ora di imparare.
Un saluto a tutti, grazie mille, grazie della compagnia, buona serata.
Bellissimo l'effetto caverna, però da molto molto bella, esatto, sì. Bellissimo, bellissimo.
La
assolutamente.
Batcaverna dei Rockets.
Ecco, tu abbiamo
Battaraschi.
Ho preso il virus di Mauro, ho dovuto cambiare, sono sul telefonino.
Perfetto, ottimo.
Ma a me uscivano le donne nude sullo schermo, non so a te.
Ecco, lo voglio anch'io quel virus.
Purtroppo manco quello.
Allora non è lo stesso virus.
Benissimo. Escono i John Holmes a te.
Vabbè, buona così. Buonanotte, buongiorno, buonasera, ovunque ci ascoltate. Abbiamo fatto un'ora giusta. Ciao a tutti da Giovanni Ganci, grazie ancora per l'ascolto.